Siamo sempre riconoscenti al Signore per ogni volta che possiamo riunirci e non siamo qui per parlare da noi stessi, ma lasciare che Dio ci parli attraverso la Sua parola. E quando abbiamo cantato insieme le canzoni e preso a cuore ciò che è stato cantato e le canzoni, anche i passi biblici, allora Dio ci ha già parlato. Non deve essere sempre una potente predica. Dio parla in semplicità, si rivela in semplicità. Solo le persone rendono tutto complicato. I profeti erano completamente semplici, legati alla natura, legati a Dio, ispirati dallo Spirito Santo, e tutto andava bene. Solo quando le teste intelligenti sono entrate nel regno di Dio, tra virgolette, sono iniziati i problemi, e sarà così per noi tutti. E il bisogno è quando le persone si avvicinano alle cose di Dio con il loro intelletto. Non c'è nessun essere umano che possa spiegare Dio. Non c'è essere umano che possa essere il consigliere di Dio, che può, come se fosse qualcuno che potrebbe istruire Dio o convincerlo, ma possiamo fare una cosa con un cuore chino e lo spirito umile, possiamo lasciarci condurre nella sua parola dallo Spirito di Dio, per la grazia di Dio. Mentre ero seduto qui, non ho potuto fare a meno di pensare a quanto velocemente sia passato il primo mese di quest'anno. Solo pochi giorni fa ero in Siria, Giordania, Egitto e poi a Zurigo. Oggi ho percorso circa 1600 chilometri e ora sono di nuovo qui. Il tempo passa così velocemente non si sa dove il tempo rimane e nessun giorno ritorna indietro, nessuna opportunità ritorna, tutto è passato per sempre. Ma devo averlo detto mercoledì o qui o domenica a Zurigo, particolarmente in Cairo, era sorprendente quando ho incontrato il tassista che mi aveva accompagnato alle piramidi in ottobre, che mi ha invitato a casa sua dove ho cenato. Si avvicinò a me raggiante di gioia e disse: fratello Frank, da quando hai pregato per me, allora ho smesso di fumare e questo e quello è cambiato nella mia vita. La mia vita è completamente cambiata e io mi sono rallegrato di cuore profondamente con lui. Dio è lo stesso, e quando una persona si avvicina a Dio e fa un'esperienza con lui, la sua vita diventa diversa. Dio rimane lo stesso, ma noi veniamo cambiati se ci avviciniamo a Dio. Ed è così, è giusto. È così perché abbiamo bisogno di essere cambiati, non da noi stessi, ma dalla grazia di Dio. Tanti saluti ci sono da dare da sorelle e da fratelli dalla Siria, dalla Giordania e dall'Egitto. Sapete, mercoledì abbiamo avuto qui i due fratelli della Giordania. A volte ci rattrista un po' quando incontriamo persone che pensano di essere state guidate dallo Spirito di Dio per tanti anni e poi non hanno sentito nulla di ciò che Dio ha fatto in questi giorni o in questa generazione. E questa è la cosa più incomprensibile che ci possa essere sulla terra, che le persone da un lato pensano di essere guidate dallo Spirito di Dio e dall'altro non abbiano sentito nulla di ciò che lo Spirito dice alle chiese. Come questo può essere messo in armonia e indicare un solo denominatore è qualcosa che non posso capire. Per me si tratta semplicemente dell'insieme, la parola, lo spirito, la chiesa, tutto deve formare un'unità divina. La Chiesa è stata chiamata secondo la parola, è diventata parte della parola, è nata attraverso lo Spirito, ha ricevuto nuova vita da Dio e ha un legame con Lui. Il legame con Dio non consiste nel fatto che noi stessi entriamo in sfere superiori, ma che Dio può realmente rivelarsi a noi. Prima ho letto un versetto nel 24 capitolo del Vangelo di Luca, è come un messaggio pasquale. Qui dice al versetto 34, i quali dicevano, il Signore veramente è risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse, pace a voi. Il messaggio meraviglioso che il Signore è risorto, che Lui si rivela ai Suoi, che Lui è diventato la nostra pace, la nostra riconciliazione, la nostra vita, non è stato solo espresso in parole, ma lì dove la gente si rallegravano o si rallegrano che è risorto, che è vivo. E quando ne parlano, Lui viene da loro, si rivela a loro e parla con loro. E anche noi vogliamo questo. Da mercoledì la predica della montagna ci penso sempre sopra. Ne abbiamo in una parte nel capitolo 5 di Matteo e dal versetto 1 viene detto, Gesù vedendo le folle salì sul monte e si mise a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca insegnava loro dicendo, l'insegnava con la parola, si sedette e aprì la sua bocca. L'ho detto domenica a Zurigo, non siamo qui per dare lezioni su Dio, ma siamo qui per portare quello che Dio ha promesso nelle sue parole e ciò che lui ha da dire al suo popolo. Chiunque può dare una lezione, ma immaginate che il Signore Gesù si è seduto e aprì la sua bocca. Cosa sarebbe oggi se lui verrebbe nel nostro mezzo? Tutti si aspettano che farebbe qualcosa, di grande, e farebbe un bel discorso attraverso i microfoni, ma lui si sedette e aprì la sua bocca senza formalità, in modo semplice e chiaro. Ha espresso le più grandi verità in breve frasi. Era la predica più lunga che è stata mostrata nella parola di Dio, ma nessuno da se stesso può compiere quello che lui richiede. Ma coloro che sono fra i primi ad essere elencati qui hanno una reale possibilità di ricevere tutto il resto, quello che hanno ricevuto le cose iniziali. E qui dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Se possiamo annoverarci fra queste persone con tutto il cuore, spiritualmente povere, non portiamo nulla da noi, al contrario, veniamo vuoti per essere riempiti. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Spiritualmente ricche, che sanno sempre tutto, sanno già tutto, sapevano già tutto prima ancora di sentirlo. C'è anche questo. Ho già incontrato persone che sapevano tante cose prima ancora che venissero predicate, rivelate e proclamate. Anche questi ci sono. Non so se le avete incontrate, ma ci sono tali persone. Dio cerca persone spiritualmente povere, che vengano da Lui così come sono, che non portano nulla da loro stessi, nessuna conoscenza spirituale, niente, ma che si siedono ai suoi piedi e ascoltano ciò che ha da dire loro. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo più altro da volere. Adesso viene tutto il resto. Se il regno dei cieli è legato a noi poveri di spirito, allora tutto il resto è naturalmente incluso. Poi segue: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Sapete? La Sacra Scrittura, bisogna confrontarla sempre. In un posto Paolo esprime: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. E qui viene detto: beati quelli che sono afflitti. Dice anche che possiamo o dobbiamo piangere con quelli che piangono e gioire con quelli che gioiscono. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. solo quelli che sono spiritualmente poveri, che sono stati inseriti nel regno di Dio, loro possono sopportare la sofferenza. Gli è stato tolto il cuore di pietra e hanno ricevuto un cuore secondo Dio. Si sentono l'uno legati l'uno all'altro, sopportano la sofferenza e si aiutano a vicenda. Questi saranno consolati, beati, mansueti, perché erediteranno la terra. Tutto questo ci deve essere dato dalla grazia di Dio. Sapere dove è richiesta di Dio l'umiltà e dove a volte ci deve essere la severità. Sapete che Mosè è scritto che era l'uomo più umile che sia mai vissuto sulla terra, e quando vide che era stato fatto un vitello d'oro e che il popolo gridava, si rallegrava e ballava, allora la sua umiltà era passata. Ha persino frantumato le tavole con i comandamenti e poi ha ridotto in cenere il vitello d'oro. Quella era la fine della sua dolcezza, della sua umiltà. Ecco, il nostro Signore è stato anche così. Quando entrò nel Tempio e vide tutto quello che succedeva, tutti i commerci e gli affari che si facevano, e sui tavoli c'erano le casse e tutto si svolgeva come in un negozio, allora era finito. Allora fu colto dall'ira e dallo zelo di Dio. E poi giustifica la sua azione dicendo: è scritto, lo zelo per la tua casa mi consuma. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. E già i tavoli volavano, il denaro era sparso e la frusta era sulle loro spalle, sulle spalle di coloro che erano in questo tipo di negozio. Non si vedeva più della sua mietezza, della sua umiltà. Bisogna sapere dove questo è nel posto è giusto e dove bisogna rimanere severi. Che Dio conceda a me e a noi tutti questo per grazia. A volte, per modestia o altro, non prendiamo il nostro posto come dovremmo, solo perché pensiamo di dover essere umili. Ancora è scritto: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Sappiamo che negli ultimi giorni il Signore ha predetto che l'iniquità abbonderà e che quindi l'amore si raffredderà in molti. Qui è scritto: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Ci sono persone che hanno il desiderio di vedere la giustizia di Dio. Sappiamo che non c'è giustizia sulla terra. Non abbiamo bisogno di cercarla, perché non la troveremo. Si tratta del regno di Dio e non di cose terrene. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Una persona che ha fame, questa fame può essere dolorosa, e se a questo si aggiunge la sete, è allora necessario procurare del cibo e delle bevande. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Chi sente questo? Chi ha questo nel suo cuore? Persone che sono state inserite nel regno di Dio. Tutti gli altri passeranno oltre e la parola non avrà nulla da dire a loro. O perlomeno la parola non troverà compimento nella loro vita. Persone che non sono state inserite nel regno di Dio partecipano a ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E noi possiamo appartenere a tali. Confessiamo di essere spiritualmente poveri e non ci vergogniamo affatto di questo. Di certo non possiamo parlare, non siamo all'altezza di molti di loro e non nemmeno necessario. Ciò che conta per noi è che Dio ci parli. Non se riusciamo a stare al passo con gli altri in termini di conoscenza o di conoscere le scritture in modo particolare, ma si tratta, ma se Dio può parlare, può parlarci. Beati, questo siamo noi in questo caso, i poveri di spirito, e posso dirvelo con sicurezza, le persone che guardano a noi, i nostri culti, il modo in cui predichiamo e non hanno realmente sperimentato Dio, scuotono la testa, se ne vanno e che lo pensano o lo dicono a voce alta o in silenzio, solo hanno una sola opinione, questa povera gente. Ecco come stanno le cose. Non pensate che siamo elevati in questo mondo. Chi si aspetta questa riconoscenza può diventare vecchio come Metusalemme e non lo vedranno affatto. Tutti gli altri che non sono nati nel regno di Dio ci etichettano come poveri spiritualmente. Sì, già l'ho sentito dire. Voi siete spiritualmente poveri ed è così esatto. Beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. Lode e ringraziamento al nostro Dio. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Anche questo fa parte della nostra vita da credenti. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Quelli che non sono misericordie un giorno saranno trattati senza misericordia, ma i misericordiosi riceveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Probabilmente è stato Davide in quel tempo a pregare a Dio in questo modo nel Salmo: «O Dio, crea in me un cuore puro, non che tu stesso te lo crei, o Dio, crea in me un cuore puro». Ciò che tu e io definiamo puro non sicuramente davanti a Dio non può essere puro per Dio. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me un spirito ben saldo. Poi segue: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Io ciò si riferisce al fatto che un giorno saremo nella gloria, ma non solo. Già qui sulla terra possiamo vedere Dio nella sua gloria, nella sua parola. Quello che Lui possiamo prendere di nota di ciò che Lui fa e partecipare a questo. Nel profeta Isaia c'è la parola che parla del luogo in cui riposano i suoi piedi. Isaia capitolo 60 dal versetto 13. Isaia 60 dal versetto 13. Qui leggiamo: la gloria del Libano verrà a te, il cipresso, il platano e il larice verranno assieme per ornare il luogo del mio santuario, e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. Renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. Per me questa è una parola molto importante. Dio non onora il luogo in cui viene confessato con la bocca, lui viene confessato con la bocca e si è lontani da lui con il cuore, ma dove lui può camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro, dove si sente la sua voce, dove lui può fare visita, dove può essere presente nell'assemblea dei santi, dove può camminare, dove c'è un luogo in cui le persone si riuniscono nel rispetto di Lui e delle sue parole, che sono disposte ad ascoltare la sua parola e possono umiliarsi sotto la potente mano di Dio, dove possono umiliarsi, dove Lui cammina, anche lì parla. Lui si manifesta, si rivela, salva, guarisce, battezza anche con lo Spirito, col fuoco. Sapete, Giovanni ha reso questa meravigliosa testimonianza, e qui nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Anche questa è una parola che sempre mi colpisce. È probabilmente menzionato solo una volta nelle Sacre Scritture, che ciò che a Giovanni è stato predetto prima che lui in anticipo gli era stato detto quello che sarebbe accaduto prima di svolgere la sua missione. In Giovanni capitolo 1 versetto 32 è scritto: Giovanni rese testimonianza dicendo: visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi, quello è quello che battezza con lo Spirito Santo. Proprio queste parole qui: ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto questo. A volte possiamo rimanere sorpresi perché non era stato scritto nulla su Giovanni che doveva battezzare, era solo scritto che egli È la voce di colui che grida nel deserto, il messaggio che doveva preparare la via del Signore e rendere dritta la strada per il nostro Dio. Ma quando il tempo fu compiuto ed egli stava per compiere la missione, Dio gli disse molto chiaramente cosa doveva fare. Poteva anche dirgli che lo Spirito sarebbe venuto su di lui e lui che battezzerà con lo Spirito e col fuoco. Ci sono delle persone che dicono semplicemente: oh, era qualcosa, si erano messi d'accordo. Ma qui, che bello che qui è scritto, io non lo conoscevo. Questa è la tua e la mia storia. Tutti noi non conoscevamo il nostro Signore, ma lo abbiamo riconosciuto. Isaia dice, io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. Non passiamo sopra questo con leggerezza. Solo dove il Signore può essere presente, solo dove crediamo con tutto il cuore che è presente e che siamo disposti con il cuore ad ascoltare ciò che ha da dirci. Quante persone hanno chiesto a Dio che gli parlasse, quanti hanno pregato per questo, come ho detto spesso, hanno pregato, Dio, manda la tua parola fresca dal trono e rivelati a noi. Quando il Signore Dio inviò la sua parola fresca dal trono e si rivelò, era completamente diverso dalle idee di tutti i pi adoratori. Quanti hanno chiesto non solo per minuti, ma per ore, giorni, settimane, mesi, anni, e per lo più con cuore sincero, in gran parte con cuore sincero. Quando il tempo si compì e Dio mandò il suo servo e profeta affinché le scritture si adempissero, per riportarci al principio e riportare tutte le cose nello giusto stato, tutte queste persone hanno fatto due cose, o non si rendevano conto che l'ora di Dio era venuta e la parola era stata rivelata dal trono, o continuavano a pregare come se non fosse successo nulla, o hanno sentito dopo non l'hanno voluto ascoltare ciò che Dio aveva già fatto. Questo è il pensiero che mi ha dall'inizio toccato. Come possono le persone affermare di essere guidate dallo Spirito di Dio e di avere, non si può negare questo, molte esperienze, alcune esperienze con Dio. Ma se queste esperienze che le persone fanno con Dio non lo conducono a Lui, all'obbedienza della sua parola e della sua volontà, in modo da essere in armonia con la sua parola, allora vanno per le loro vie. A cosa servono le più grandi esperienze che possiamo fare se non raggiungiamo la meta e nessuno pensi di poterlo sperimentare o raggiungerlo da solo? Munito di esperienze di benedizione, la meta di Dio può essere raggiunta solo sulla via di Dio e non altrimenti. Torniamo a Matteo 5. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Come sapete, la pace è diventata una parola usata molto in questi tempi, ma sappiamo altrettanto bene le persone che non hanno pace nel cuore possono anche trasformare una manifestazione di pace in un disastro e chiamarla comunque manifestazione di pace. Ci sono altrettanto persone che sono credenti e che, o che vorrebbero esserlo, ma che non riescono a portare pace, ad avere pace. E anche questa è parte importante della nostra esistenza da credente. Tutti possono, il popolo di Dio è composto di operatori di pace. C'è un altro passo biblico, probabilmente in Giacomo, nel terzo capitolo, nell'ultimo versetto. Qui è scritto il frutto del seme, il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. C'è una semina, il frutto della giustizia viene seminato nella pace per coloro che portano pace, che sono facitori di pace, che riceve la parola di Dio, non quelli che si considerano spiritualmente ricchi, come già detto. Sapevano tutto prima ancora che fosse predicato, prima che fosse rivelato. Non hanno possibilità di dare a Dio ragione. Non hanno la possibilità di umiliarsi e dire: Signora, cosa sarei senza di te? Dove sarei senza di te? Possiamo porci questa domanda: dove saresti tu? Cosa abbiamo potuto raggiungere io o tu? Cosa abbiamo potuto aggiungere? Non è stata tutta grazia. Il Signore non ci ha chiamati, non è stato Lui a chiamarci fuori e a salvarci. Non è forse Lui che dobbiamo ringraziare per tutto? Non è Lui la nostra pace? In Lui il muro di separazione è stato tolto. In Lui c'è pace per i vicini e per i lontani, per entrambi. Questo si riferisce agli ebrei e alle nazioni. Per entrambi c'è pace in Lui. Ed è così che un cantautore canta: quando la pace di Dio penetra nella mia anima, non una pace apparente. Vedrete, così come la catastrofe arriverà a tutti gli uomini sulla terra, dopo che avranno detto: ora c'è pace, ora no, ora non c'è più pericolo. Così la catastrofe arriverà su tutti coloro che non hanno la vera pace con Dio e quindi non possono essere operatori di pace. Solo dove le esperienze coincidono con la parola abbiamo a che fare con la realtà divina, e da questo punto si deve arrivare e si arriverà affinché la parola di Dio che ci è stata inviata possa compiere il suo scopo. E crediamo nell'autorità della parola di Dio, perché Dio sta dietro a questo. Attraverso la parola sono tutte le cose create, attraverso la parola anche la Chiesa ora viene chiamata fuori, attraverso la parola, anzi nel bagno d'acqua della parola viene lavata. Le promesse che sono adesso nella sua parola per questo tempo, e così la Chiesa diventa attraverso lo Spirito uno, diventa uno con la parola, in modo che la parola possa diventare realtà attraverso la Chiesa, come la parola è diventata realtà in Cristo, così deve diventare e diventerà la sua Chiesa. Se qui è scritto a proposito di altre cose precedenti in Giacomo 3, allora l'Apostolo fa solo il paragone e dice al versetto 16: infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine, ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. L'uno appartiene all'altro. E già qui vediamo la differenza. Dove ci sono ancora gelosie, litigi, ogni tipo di dipendenza. Viviamo in un'epoca di dipendenze. In passato non si sentiva nemmeno questa parola, ma oggi si sente dire che le persone sono dipendenti, ed è proprio così. Ma il punto qui è che siamo nati nel regno di Dio, inseriti in esso come figli e figlie di Dio, e che il Signore può creare e dare un cuore nuovo, un cuore in cui il frutto dello Spirito è un cuore in cui l'essenza di Gesù può essere effettivamente essere. Il seme, si dice qui, o il frutto in seguito, è seminato nella giustizia e nella pace. O il frutto della giustizia è seminato nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Tutti gli altri passeranno oltre, si sentiranno alcune cose, ma tutto il seme non lo riceveranno. È proprio questo quello che conta. Dio non cerca delle persone che si siedono alla sua tavola e poi pensano: questo non mi piace o questo non lo voglio. Dio cerca persone che si umiliano sotto la sua mano potente e si siedono alla sua tavola, che egli ha abbondantemente preparato di fronte ai loro nemici, perché egli stesso cammina in mezzo al suo popolo. Crediamo che lui è vivente, che ci parla e che lui merita di ricevere la nostra adorazione, il nostro rispetto per lui e per le sue parole. Prima di scrivere l'Apocalisse, e in primo Giovanni scrive nel capitolo 1, Apocalisse capitolo 1 versetto 4, lui scrive qui: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Grazie a voi e pace da colui e che era e che viene. Grazie sia con voi. Da chi? A cosa serve la tua pace? Abbiamo bisogno della pace di Dio. A cosa serve la tua propria giustizia? Abbiamo bisogno della giustizia di Dio. A cosa ti serve la tua santità? Abbiamo bisogno della santità di Dio. Nessuno può entrare nel regno dei cieli con ciò che porta da sé. Solo con ciò che Dio ci dà, con questo possiamo entrare lì. Qui è scritto, lo leggo di nuovo: grazie a voi e pace a colui che è, che era e che viene. Ci rendiamo conto come velocemente la pace finisce con le persone, molto molto veloce, ma ciò che viene da Dio non finisce mai. Non è mai iniziato. Non è mai iniziato. Lui è la nostra pace. Lui è la nostra riconciliazione. Lui è la nostra santificazione, la nostra giustificazione. Abbiamo tutto in Lui. Noi non portiamo nulla e diciamo: Signore, eccomi qui, accettami. Così veniamo davanti al Tuo volto. Fai di noi ciò che Ti piace. Prendiamo a cuore tutto questo. E ora sapete di cosa si tratta. Non solo di ascoltare. Abbiamo in tutti questi anni ascoltato, e con noi centinaia e migliaia di persone. Ora Dio vuole vedere il frutto, e abbiamo letto chiaramente nella lettera di Giacomo che il frutto della giustizia viene seminato per coloro che sono facitori di pace. Se Dio può fare di noi degli operatori di pace, allora non abbiamo più preoccupazione. Allora dal seme divino sarà stato seminato un frutto di giustizia per te e per me, e verrà fuori. Ma la condizione è che Dio è stato in grado di trasformarci e di farci operatori di pace. C'è probabilmente un passo biblico che tutti noi conosciamo molto bene, che Dio ha tolto il muro di separazione e che ci ha riabilitati tutti, dove è scritto in Colossesi o Filippesi, tutti noi conosciamo certamente solo un passo. In Colossesi 2, vediamo se questo è il passo che cerco. Colossesi 2, versetto 13. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, in Lui, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ma ci deve essere un'altra parola. Questa è la grazie mille, è la parola che cerco. Naturalmente, l'ho ancora sottolineato qui, Efesini 2, capitolo 14, versetto 14. Lui, infatti, è la nostra pace, Lui che due popoli ne ha fatto uno solo, e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Abbiamo letto in tre diversi passi biblici questo termine facitore di pace. Beati coloro che si adoperano per la pace. l'abbiamo letto, che siamo stati fatti operatori di pace, e poi in Giacomo che il seme della giustizia viene seminato per coloro che sono facitori di pace. E chi potrebbero essere? Quelli con cui Dio ha fatto la pace, quelli che hanno trovato la pace in Dio. Possiamo essere solo ciò che Dio ha fatto di noi. Un mondo pio e illusorio, un mondo di sogno che può essere abbellito da una fantasia che non conosce limiti, e quando si confronta con la realtà, tutti i sogni, allora tutta la fantasia svaniscono, tutti i sogni, tutto l'abbellimento, poi in pratica vediamo cosa siamo realmente, e probabilmente non è difficile per me e per te riconoscere ciò che siamo. Davvero non siamo niente, ma potremmo anche dire per grazia sono ciò che sono, e questo non da parte mia, per evitare affinché nessuna carne si vanti davanti a Dio, ma ciò che siamo lo siamo solo per grazia di Dio, che la redenzione diventi una realtà divina in noi, perdono completo, riconciliazione, salvezza e grazia, pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Che non sia più il tuo e il mio sforzo, ma l'opera redentrice del nostro Dio attraverso il sangue versato, attraverso la parola e lo spirito nella nostra, nella tua e nella mia vita. E allora nascerà il frutto di giustizia, perché è seminato nella pace per coloro che sono operatori di pace. Questo l'abbiamo letto. E chiunque voglia includere persone che causano discordia sta facendo violenza alla Bibbia. È vero o così o no? Non deve essere fatto. Ogni persona deve prendere la parola di Dio così come è scritta, senza aggiungere la minima cosa. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. E per nessun altro. E per nessun altro. Le persone che creano discordia, il seme non germoglierà in loro. O viene soffocato, succede qualcosa, non importa quanto sia stato seminato. Il frutto della giustizia divina, il frutto dello Spirito, il frutto che Dio cercherà in te e in me, che già sta cercando oggi, ci sarà e sarà seminato solo nella pace per coloro che sono operatori di pace. E che Dio trasformi te e me per grazia. Se in questi momenti prendiamo a cuore e ci rendiamo conto che ancora non siamo tali, non è male. Al contrario, è una cosa positiva. Allora ci siamo guardati nello specchio della parola e abbiamo visto noi stessi e nessun altro, e ci siamo riconosciuti. E così veniamo al Signore così come siamo e diciamo: Dio fedele, molto seme è stato seminato, poco è germogliato, non si vede quasi nessun frutto. Signore, aiutami, abbi pietà di me, fa che io sia prima di tutto un portatore di pace, un figlio di Dio veramente redento, una persona che è nata di nuovo attraverso la parola, lo spirito e il sangue, e che è arrivata e che ha ricevuto una nuova vita con Dio. Una persona che ha trovato pace con Dio e quindi un portatore di pace. E per questo operatore di pace viene seminato gli ultimi semi, e guai a colui che si lascia strumentalizzare dal nemico per portare discordia. Non prendetela alla leggera, la parola di Dio è seria, anche se non alziamo la voce qui. Non è nemmeno necessaria, la parola di Dio è così sacra, penetra e separa l'anima, lo spirito, le midolle e le ossa, ed è un penetra e scopre i pensieri dei cuori e rivela tutto. Anche ora, in quest'ora, a volte aspettiamo rivelazioni speciali. Immaginate se lo spirito di rivelazione fosse su te, su noi, allora riceveremo una rivelazione divina attraverso questa scrittura, letta come non è mai stata data a nessuno che abbia forse visto qualcosa. Ogni rivelazione che esiste, sussiste davanti a Dio, che porta con sé un risultato divino, deve provenire da queste parole ed essere fondata su questa parola. Ed è questo che Dio vuole dirci questa sera. Popolo mio, voglio trasformarvi, portare a compimento in voi la mia opera di redenzione. Vi ho mostrato la via che potete percorrere. In me il debito è stato pagato, l'angambiale strappata, il muro di separazione è rimosso. Il Signore ci chiama oggi. Io sono la tua pace, che possa fare di te, di me e di tutti noi degli operatori di pace. Allora erediteremo il regno di Dio. Allora possiamo essere certi che la semina della parola produrrà un frutto di giustizia nella pace di Dio per tutti coloro che hanno pace con Dio e che fanno pace o portano pace ovunque vadano. Che Dio ci possa mettere questo nei nostri cuori, e sono convinto che lo farà. Per grazia sia lodato il suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, sono venuto qui questa sera senza essere preparato e ti ringrazio adesso per la tua preziosa e santa parola. Signore, cosa posso dirti? Tu sei un Dio fedele, amato Salvatore. Tu ti sei seduto, non hai tenuto una lezione, un discorso potente, hai insegnato il popolo, hai raccolto intorno a te i tuoi discepoli come hai fatto oggi con noi. Signore, che i tuoi piedi riposino in questo luogo, possa il luogo essere consacrato a te, le persone che si sono riunite qui in questo luogo per ascoltare la tua parola, che la semina per questo tempo, in modo che un frutto di giustizia venga fuori, un frutto di giustizia, e che possiamo diventare facitori di pace. Signore fedele, questi passi della scrittura, scrivilo sulle tavole del nostro cuore e fa che ci ricordiamo sempre che la tua parola è la verità. Signore, abbi pietà di me e di tutti noi. cammina nel nostro mezzo, parla attraverso la tua parola e il tuo spirito. Signore fedele, spiega a me e a noi tutti ciò che abbiamo esaminato questa sera. Oh Dio, non lasciare che la tua parola ritorni vuota, che possa compiere ciò per cui l'hai mandata. Dio fedele, adorazione, onore, ti siano portate a te da eternità a eternità. Amen.